Quattro barche Beatles. In fondo al mio guardare di oggi appare il mare. È lì che tremola come un deserto azzurro. Ma prima c'è un enigma da decifrare, nulla di misterioso, è un enigma tutto a vista. Potremmo dire si tratti di una charade anfibia. Quattro barche, due in primo piano, due più indietro, si apprestano a navigare all'incontrario. Non verso il mare come sarebbe naturale, ma verso le strisce pedonali. Non sono i quattro Beatles che le strisce le calpestano nel giusto verso e li vedevi che a lunghe falcate imprimevano il loro passaggio nell'immaginazione del mondo, acustica certo, ma anche visiva. Queste sono quattro barche in crisi di autopercezione. È probabile che si credano automobili, aspirino ad avere sotto di sé pneumatici e sugli pneumatici dei freni tali da lasciare segni a serpentina sull'asfalto. Chissà. Il marciapiede è qui vicinissimo, lo sentiamo, dicono tra sé le imbarcazioni. Se solo riuscissimo ad andar giù, superandolo, potremmo entrare in un altro mondo fatto di tozza tozza, clacson, paraurti e spettacolari incidenti. Il mare le guarda da lontano, le quattro barche Beatles, e si immalinconisce. Teme che le automobili si girino e decidano di scaricare tutta la loro metallica frenesia sul rovescio nei nirivieni delle onde. Charada anfibia si diceva da interpretare, o semplicemente un'immagine di città da collocare nell'album della mente.
Petraio di Silvio Perrella a colloquio spontaneo con Francesca Giorzi.
Con questa immagine, con le barche, con il deficit di autodeterminazione, mi sembra che possiamo condividere quel sentimento con tanti.
Beh, forse sì. Sai, questo lo decidete voi. Questo lo decidete voi, perché quando si scrive si è anche abbastanza ciechi. Si sa o non
perché
si sa?
Silvio negli ultimi mesi non ha vissuto una crisi di autopercezione.
Devo dirti, la cosa che negli ultimi mesi mi è successa è stata quella di immergermi totalmente nella musica, quindi non sapere neanche più chi fossi. Perché in realtà il mare dentro il quale nuotavo era la musica, cioè quel mare che cerco in estate, che cerco anche ovunque, insomma, quando è possibile tuffarsi vado. Però era diventata la musica che, l'ho raccontato prima, ha segnato la mia vita di ragazzino, e che però era diventata una specie di cosmo dentro il quale navigare anche per ritrovare ricordi antichissimi. Devo dire che uno dei luoghi che mi ha salvato in questi periodi in cui tutti abbiamo avuto crisi di autopercezione, quindi è inutile che ti dica che le abbia avute anche io, è stato proprio il Petraio. Perché il Petraio è un luogo che non è distante da casa mia, dove io potevo camminare tranquillamente da solo, anche nei momenti in cui non si poteva andare in città, perché è un luogo così solitario, dove non incontravi nessuno, fatto solo di pietre, di scoscendimenti, e dove addirittura non passava neanche più la funicolare, perché avevano fermato i mezzi pubblici. E io andavo lì, salivo, scendevo, scendevo e salivo, salivo e scendevo. E questo attaccamento a quel luogo di pietre mi ha dato requie.
C'è un momento, quindi, mi stai dicendo, nel quale si ha bisogno di silenzio, si ha bisogno di mettere in pausa i pensieri, i ragionamenti, le categorizzazioni, le teorie, ed andare a trovare le emozioni, quelle vere, quelle ataviche, che solo la musica riesce a recuperare.
Sì, è difficile, è difficile, è difficile, perché io credo che una delle cose che mi è capitato di leggere in questo periodo di autoreclusione è un libro di Simone Weil sui antichi greci, insomma, e lei dice quello che noi abbiamo perso e che i greci hanno inventato è la mediazione, cioè il fatto che fra me e te ci sia qualcosa di oggettivo che ci permette di non dire io o dire tu, ma qualcosa che ci riflette. Ecco, io credo che ogni volta che noi parliamo di noi stessi, se siamo troppo frontali, ci ammutoliamo o diciamo cose banali, se abbiamo una mediazione, cioè se abbiamo un testo fra noi e la cosa che vogliamo dire, allora si apre il respiro delle cose da capo.
È come se torniamo anche alla riflessione sulle conoscenze che abbiamo in comune, appunto, sulla possibilità, la capacità di ricordare Jonathan Dangudo, di ricordare Dylan, i Beatles, cioè, le abbiamo viste quelle imbarcazioni attraversare il mare come i quattro londinesi. Ma se non avessimo un pregresso, una conoscenza pregressa, difficile sarebbe. Perché poi allora comunque, quando la poesia, quando la comunicazione, quando la lingua è scolpita, arriva anche a chi non necessariamente capisce tutte le parole?
Questo è fondamentale. È fondamentale che le cose arrivino, per quello parlavo prima del fatto che le citazioni possono anche soffocare. Perché se tu fai una citazione e l'altro non la conosce, hai messo un buco nero dentro il tuo discorrere o il tuo scrivere. Secondo me dobbiamo partire da questa zona inesplorata della non conoscenza. Cioè, il mondo, in realtà, la conoscenza del mondo è una piccola goccia nell'oceano. Quando noi scriviamo, in realtà dobbiamo più che guardare alla conoscenza, dovremmo guardare a tutto quello che c'è attorno, alla non conoscenza, alla non cultura. Noi troppo spesso ci facciamo aiutare da quello che a noi pare essere la cultura. Ma che cos'è la cultura? Per me la cultura è errore, è costruzione di errore e possibilità di correggerlo. È un po' questo, l'energia che produce l'errore. E quindi andare anche nei territori che sono inesplorati o che sono inesplorati per te, e poi tornare con una molecola di possibilità. Sai, c'è uno scrittore che ho già citato prima, che amo tantissimo, che si chiama Goffredo Parise, che diceva: la cultura non è solo aver letto libri, ma aver lavorato per capire. Aver lavorato per capire. Non so cosa ti risuona nella mente quando senti queste parole. Ma è quello che è a questo che siamo chiamati, lavorare per capire.
Eppure di ragionevoli dubbi ce ne sono pochi.
Ma certo, ma perché lavorare per capire significa anche mettere in gioco non solo i dubbi, ma mettere in gioco tutto, tutto. Anche perché quella cosa che ti è sembrata di capire oggi, domani è già sfuggita, non c'è più. È un'altra, perché siamo sempre trafitti dalla temporalità.